Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Elisabetta I, la Vergine Regina di Carolli Erickson, è una biografia storica dedicata alla sovrana, che regnò su Inghilterra e Irlanda dal 1558 al 1603. Inserito nella divulgazione storica di taglio narrativo. Il volume segue una figura la cui vita privata e la cui azione pubblica risultano inseparabili, figlia di Enrico VIII e Anna Bolena. Elisabetta ereditò un paese attraversato da conflitti dinastici, religiosi e internazionali. Il titolo richiama l'immagine politica della Regina Vergine, ma il libro si presta soprattutto a leggere tale immagine come una scelta di governo, non come un semplice tratto biografico. Erickson colloca la sovrana nella rete di pressioni che ne definì il regno il problema della successione, il rapporto con Maria Stuarda, l'equilibrio fra cattolici e protestanti, la minaccia spagnola e il peso della corte. L'obiettivo non è isolare un mito nazionale, bensì ricondurre la fama di Elisabetta alle decisioni, ai vincoli e alle contraddizioni della monarchia Tudor. J.T. Nye darò i punti chiave di questo libro. Primo. Dall'infanzia Tudor al trono, la legittimità come problema permanente. La vicenda di Elisabetta non può essere compresa senza la precarietà che ne segnò gli anni formativi. Figlia di Enrico VIII e di Anna Bolena, fu coinvolta fin dall'infanzia nelle conseguenze politiche e religiose dei matrimoni del padre, dell'esecuzione di sua madre e delle mutevoli definizioni della successione. Quando salì al trono nel 1558, dopo Edoardo VI e Maria I, non ereditò dunque una legittimità pacifica, era una donna non sposata, associata alla causa protestante e guardata con sospetto da una parte dei sudditi cattolici e delle potenze europee. Una biografia di Elisabetta deve perciò tenere insieme l'esperienza personale e la struttura istituzionale della monarchia Tudor. La prudenza, la riservatezza e la capacità di rimandare decisioni irreversibili acquistano un significato concreto se lette sullo sfondo di questa vulnerabilità. Iniziale. Il punto non è trasformare ogni scelta della regina in un calcolo infallibile, ma osservare come l'incertezza dinastica imponesse di proteggere l'autorità della corona giorno dopo giorno. Il volume offre così un accesso alla transizione fra le turbolenze della dinastia Tudor e una fase di maggiore stabilità politica, ottenuta senza eliminare tutte le fratture che l'avevano preceduta. Secondo, la Regina Vergine e il matrimonio come strumento di diplomazia. L'appellativo di Vergine Regina rischia di ridurre Elisabetta a un'icona sentimentale o morale. Il suo celibato ebbe invece conseguenze immediate nella politica interna e internazionale. Un matrimonio avrebbe potuto produrre un erede e attenuare l'ansia per la successione, ma avrebbe anche consegnato un'influenza eccezionale a un marito inglese o straniero, alterando gli equilibri di corte e la posizione dell'Inghilterra in Europa. Le proposte matrimoniali furono pertanto materia diplomatica a privano negoziati, consentivano di prendere tempo e permettevano alla regina di non impegnarsi definitivamente con una potenza rivale. Al tempo stesso, la mancata scelta alimentava sospetti, pettegolezzi e conflitti tra consiglieri, oltre a rendere più urgente la domanda su chi sarebbe succeduto alla sovrana. Il rapporto con Robert Dudley, figura centrale della sua prima corte, mostra quanto fosse difficile separare l'affetto personale dalla percezione pubblica della dignità regia. Erickson affronta una materia in cui il privato non è un semplice contorno reputazione. Corpo della sovrana e continuità dello Stato diventano aspetti della stessa questione. In questa prospettiva, la verginità non appare solo come rinuncia, ma come linguaggio di autorità. costruito per affermare che il legame prioritario della regina era con il regno. Terzo, l'insediamento religioso e il difficile equilibrio tra cattolici e protestanti. Uno dei problemi più urgenti del regno era la definizione dell'assetto religioso, dopo le trasformazioni avviate da Enrico VIII e le politiche opposte dei suoi figli. Elisabetta ristabilì la supremazia della corona sulla Chiesa inglese e promosse un ordinamento protestante, ma dovette farlo in una società dove convinzioni, pratiche locali e fedeltà familiari non potevano essere uniformati con semplicità. La questione religiosa aveva inoltre una dimensione internazionale. La contrapposizione confessionale collegava le tensioni inglesi ai rapporti con la Scozia, la Francia e la Spagna. La posizione di Maria Stuarda, sovrana cattolica di Scozia e potenziale erede al trono inglese, rese evidente quanto la fede potesse divenire linguaggio di opposizione dinastica. Il valore analitico di una biografia di Elisabetta sta nel mostrare che il cosiddetto compromesso elisabettiano non equivalse a una pacificazione completa. Esso fu un assetto politico e istituzionale che mirava a garantire obbedienza e continuità, pur lasciando irrisolte ostilità profonde. La regina fu costretta a distinguere, quando possibile, tra dissenso religioso e minaccia alla sicurezza dello Stato. Ma complotti e interventi esterni resero questa distinzione sempre più difficile. Il tema chiarisce perché le decisioni sulla religione non siano un capitolo separato del regno, bensì il nucleo della sua stabilità. Quarto, Maria Stuarda, complotti e ragion di Stato nella sicurezza della corona. Il lungo confronto con Maria Stuarda costituisce una delle più dure prove politiche e morali del regno di Elisabetta. Maria era una regina consacrata, cattolica e dotata di una pretesa dinastica al trono inglese, che poteva attirare le speranze degli oppositori di Elisabetta. Dopo la sua fuga dalla Scozia e il suo arrivo in Inghilterra, la custodia della sovrana scozzese trasformò un problema esterno in una crisi permanente all'interno del regno. Elisabetta doveva evitare sia che Maria diventasse il centro di un'invasione o di una ribellione, sia il precedente gravissimo dell'esecuzione di una regina. La vicenda dei complotti cattolici, culminata nel complotto di Babington, rese infine politicamente sostenibile la condanna di Maria, eseguita nel 1587. Questo passaggio non va interpretato soltanto come un atto di durezza personale, rivela i limiti della prudenza elisabettiana quando la sicurezza monarchica veniva percepita come direttamente minacciata. L'episodio permette anche di leggere il peso crescente di consiglieri, reti di informazione e apparati di sorveglianza nell'Inghilterra del tardo Cinquecento. Erickson colloca così il dramma fra le due regine nel suo contesto reale, non una rivalità privata, ma un nodo in cui successione, religione, diritto sovrano e diplomazia europea diventano inseparabili. Infine, dalla guerra con la Spagna all'eredità dell'età elisabettiana. L'immagine di Elisabetta è legata anche alla trasformazione dell'Inghilterra in una potenza marittima e a una stagione di rilevanza culturale. Ma questi risultati maturarono in un clima di forte pressione. Il deterioramento dei rapporti con la Spagna di Filippo II dipese da un intreccio di rivalità religiosa, interessi commerciali, sostegno inglese ai ribelli delle Provenze Unite e attività corsara. La sconfitta dell'armada spagnola nel 1588 assunse un enorme valore simbolico, rafforzò l'autorità della regina e l'idea di una speciale protezione del regno, senza però porre fine al conflitto, né cancellare le difficoltà economiche e militari degli anni successivi. Accanto alla politica estera, il periodo elisabettiano viene ricordato per la fioritura del teatro e della cultura inglese, associata a nomi come William Shakespeare e Christopher Marlowe. Una lettura equilibrata evita però di far coincidere questa vitalità con un'epoca priva di tensioni. La tarda età della regina fu segnata da carestie, costi bellici, lotte tra fazioni e dalla crisi provocata dalla ribellione del conte di Essex. Il lascito di Elisabetta consiste quindi meno in un'armonia compiuta che nel consolidamento di una monarchia capace di attraversare conflitti eccezionali. Alla sua morte nel 1603, la successione di Giacomo VI di Scozia chiuse la fase Tudor e aprì una nuova configurazione dinastica per le isole britanniche. In conclusione, Elisabetta I, la Vergine Regina, è indicato per lettori interessati alla storia inglese del XVI secolo, alla dinastia Tudor e alle biografie che usano la vicenda individuale per illuminare problemi di governo. Può risultare utile anche a chi conosce Elisabetta soprattutto attraverso cinema, serie televisive o immagini celebrative e desidera ricollocarla nelle questioni concrete del suo tempo, la fragilità della successione, il conflitto confessionale, i rapporti con Maria Stuarda, la diplomazia matrimoniale e lo scontro con la Spagna. Il beneficio intellettuale principale è comprendere che la sua fama non deriva da un singolo evento, come l'Armada, né dalla sola scelta di non sposarsi. Deriva piuttosto dalla capacità di rendere politicamente funzionale una condizione inizialmente esposta a critiche e pericoli, preservando la continuità della corona in un contesto europeo ostile, rispetto a una sintesi manualistica. Il profilo biografico mette in primo piano i costi personali, le ambiguità e i vincoli che accompagnarono le decisioni della sovrana, rispetto a un romanzo storico. Mantiene invece l'attenzione sulle coordinate verificabili della politica Tudor e sulle conseguenze istituzionali delle scelte compiute. Il tratto distintivo del libro, nel suo realistico posizionamento divulgativo, e dunque la centralità di Elisabetta come persona e come figura pubblica, una regina la cui identità, immagine e autorità furono strumenti essenziali di governo. È una lettura adatta a chi cerca un ritratto storico accessibile ma non riducibile alla leggenda della regina vergine. Se vuoi supportare Carolli Erickson, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo